La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
Un violoncello abbastanza, come dire, tenebroso, se vogliamo, sicuramente molto suggestivo, per introdurci il regista soprattutto, perché vi ricordo che il film di cui parlerà oggi Marcello non prevede colonna sonora affatto, ma è in comune con il brano che abbiamo appena sentito, cioè proprio la regia del grande cineasta. Ti lascio il microfono, Marcello, bentornato.
Ben trovato Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno a te.
Allora, parliamo del grande Ingmar Bergman.
Perfetto.
Un regista fondamentale, forse tra i primi 10 registi del cinema mondiale.
Di cui ci siamo già occupati l'anno scorso in occasione
con Sussurri e Grida, uno splendido Sussurri e Grida.
Con alcuni
adesso,
dei personaggi, cioè dei protagonisti che sono comuni al film di oggi.
Che sono comuni al film di oggi. E oggi ci occupiamo di un film che comunque anche esso a suo modo ha fatto epoca, ed è praticamente una riduzione da una piece televisiva di 6 puntate, che è Scene da un matrimonio, che appunto uscì nel 73. Ora bisogna dire innanzitutto una cosa: Bergman in questo film, che tra l'altro era concepito per la televisione, vide comunque una grande potenzialità cinematografica. Perché? Perché sviluppò in maniera estrema la sua capacità di riprendere i primi piani, i volti e quasi le sensazioni impercettibili. Si parla di una coppia, è diviso in 6 praticamente
capitoli,
diciamo, questo film, che è stato ridotto circa 3 ore, ove nella riduzione televisiva era quasi il doppio, insomma. Comunque lui ha ritenuto che non nuoceva all'andamento dello spettacolo anche la riduzione filmica. Si parla di una coppia diciamo di Stoccolma, di due professionisti, lui consulente in un'azienda di psicotecnica, lei avvocata matrimonialista, lui 42 anni, lei 35, che hanno due splendide bambine, che inizialmente danno un'intervista diciamo televisiva in cui affermano che loro è un matrimonio equilibrato.
Sembra quasi una famiglia da Mulino Bianco.
Sembra quasi una famiglia da Mulino Bianco, in cui l'unica piccola discrasia che lui dice: io tendo a essere piuttosto egoista, mentre lei è una persona che appare, insomma, più altruista, più così
più attenta, solare, certo.
Più solare, più attenta alle esigenze, diciamo, di rapporto con gli altri. Cambia scena, e si trovano a cena con due amici intimi, i quali cominciano un gioco di massacro tra di loro, insultandosi, dimostrando una qualità della relazione assolutamente infima, tant'è vero che quando se ne vanno si scusano con loro per lo spettacolo dato, e appunto Joan e Marianne a letto riflettono quanto è infernale purtroppo un matrimonio che non funziona, quanto può diventare una dinamica infernale, ma noi invece siamo l'eccezione che conferma la regola.
Quasi soddisfatti, diciamo, di essere, come dire, quasi compiaciuti da questa serata,
incolumi da questa appunto forma così di grave disagio. Questo primo capitolo si chiama Innocenza e panico. Comincia il secondo capitolo, l'arte di nascondere la spazzatura sotto il tappeto. Allora cominciano a discutere tra loro perché tutti diciamo i santi weekend devono andare a trovare i genitori per onorarli a pranzo, insomma comunque sia, hanno le domeniche impegnate, e la stessa Marianne dice: ma insomma io mi sono un po' stufata, dirò a mia madre che non andiamo questa volta. E lui dice: ma come fai, è ormai una tradizione, si offendono, forse non è il caso di forzare la mano, insomma quasi rassegnato appunto alla necessità di andare. E lei invece comincia a sentirla come una cosa fortemente inquietante, questo pranzo domenicale, queste abitudini, insomma. E a un certo punto ci rendiamo però conto, seguendo Johann nella sua azienda, che lui ha scritto delle poesie, ma le fa leggere a una compagna di lavoro, ma la moglie non gliel'ha manco detto che ha scritto, e questa è una prima cosa abbastanza strana.
Una prima piccola crepa.
Una piccola crepa. Marianne intanto nel suo studio si trova con una cliente, la signora Giacobbi, che dice che dopo 20 anni di matrimonio vuole divorziare, ma semplicemente perché è un matrimonio, il suo, privo dell'amore. Dice: un matrimonio freddo in cui non c'è mai stato amore, e quindi dice: a questo punto i figli sono grandi, io me ne voglio andare. E nonostante l'avvocata matrimonialista Marianne, insomma animata appunto da, a parte dalla sua professione, ma insomma dal suo ottimismo, cerchi di cambiare idea, questa signora rimane fredda e inamovibile, e anche questo è un segnale, diciamo, che Bergman ci vuole dare.
Un ulteriore tassello che si va a comporre.
Un tassello. Dopodiché loro vanno a teatro a vedere, tra l'altro, la splendida casa di bambola di Ibsen. Ora vi state nel conto che Ibsen per la Svezia è come per noi Manzoni, insomma, come per noi nel cinema Fellini o Antonioni, insomma, è uno dei grandi, diciamo, come per noi Dante, insomma, uno dei più grandi artisti, diciamo, della cultura svedese. Casa di bambola crea in loro una inquietudine, e si scambiano qualche battuta poco simpatica, però immediatamente ecco l'arte di nascondere la spazzatura sotto il tappeto, si chiama questo capitolo. Passano avanti, tornano a casa e praticamente fanno finta come se niente fosse, mentre invece questa casa di bambola ha in qualche modo aperto delle crepe tra di loro.
Il vaso di Pandora è stato scoperto.
Il vaso di Pandora, insomma, ha aperto delle contraddizioni che erano nascoste. Il terzo capitolo si chiama Paola e fa vedere che scoppia la crisi, che a un certo punto Joan dice a Marianne: senti, io mi sono innamorato di una ragazza 24enne.
Tra l'altro la prende molto alla larga, perché comincia a parlare, sì, di un viaggio, eccetera, eccetera.
Sì, di un viaggio da fare, la prende molto alla larga. Alla fine dice: io però mi sono innamorato di questa ragazza, bruttina peraltro, dice, non bella come te, dice, però mi sono innamorato, sono confuso ma estremamente felice, penso di partire con lei. E Marianne rimane sconvolta, insomma, però cerca di mantenere la calma, cerca di indurlo, ma dai, rimanda, pensaci bene, il matrimonio di tanti anni, le due bambine, così via, ma lui è irremovibile. La mattina dopo decide, diciamo, comunque di andarsene via, e quindi praticamente.
Anzi, addirittura lei si offre di preparargli le valigie.
Sì, lei si offre di preparargli le valigie, insomma, molto collaborativa, convinta forse che sarà una scappatella, insomma, diciamo che e quindi che il marito ritornerà, insomma, fiduciosa in qualche modo nel legame del loro matrimonio.
E soprattutto insomma, nella convinzione che, diciamo, evitando i contrasti, la cosa poi
si possa appianarsi. Lo fanno tantissime coppie. Ora lui parte effettivamente con la macchina e Paola telefona a un'amica e quella dice: ma noi lo sappiamo da un pezzo.
Sono gli amici con i quali erano stati a cena, insomma.
Sì, e praticamente dice: noi lo sapevamo da un pezzo, ma lo sapevano tutti gli amici. Allora lei scoppia in una crisi di pianto, si arrabbia in maniera furibonda, dice: è l'unica a non sapere, come al solito ero io, insomma. E la cosa la trova estremamente grave e c'ha ragione, insomma, effettivamente.
Sì, però paradossalmente sembra quasi più scocciata di questo che del tradimento,
sì,
in sé per
diciamo
sé.
Che soprattutto prevale la rabbia più che la disperazione. La disperazione si mescola un po' alla rabbia e, comunque, insomma, passano 6 mesi sostanzialmente. Nel quarto capitolo, che si intitola Valle di Lacrime, e lui torna, si incontrano nella loro casa, lei lo accoglie, cercano anche lì in maniera molto gentile, gli offre da bere, discutono un po' della disponibilità scarsa che lui ha dimostrato nei confronti delle bambine, e c'è anche un piccolo approccio, lui sostanzialmente confessa la stanchezza del suo nuovo rapporto, si chiede dove ha sbagliato, perché ha fatto questo passo, lei gli confida nel frattempo di aver avuto relazioni brevi ma soddisfacenti con altre persone, quindi diciamo, gli dice pure sostanzialmente: nei tuoi confronti ho un sentimento, nutro un sentimento di amore e odio, insomma. A un certo punto lui fa pure un approccio, cerca di abbracciarla, lei comunque si rifiuta, non lo accetta, lo invita a pranzo appunto per il giorno dopo, cioè, anzi, o meglio è lui che la invita, dice: però ci vediamo domani, e lei invece dice: no, non verrò, e insomma alla fine sostanzialmente lei cerca anche di coinvolgerlo in qualche modo, leggendogli delle pagine del diario, insomma, che aveva scritto nel frattempo, però si rende conto, lui si addormenta, cioè proprio disinteressato completamente alle sue dinamiche. E quindi lo accetta che passi la notte con lui, ma senza sfiorarsi, ma lui verso l'1:30 si sveglia e vuole andare via, dice: non me la sento, e vanno a
Roma. Anche perché tra l'altro loro si incontrano senza che Paola, l'amante, ne sappia niente, perché lui ha paura di rivelare questo ritorno di fiamma.
Assolutamente sì, infatti. Il quinto capitolo è gli analfabeti sentimentali, intendono, a un certo punto se lo dicono, e Marianne va a trovare Juan nel suo ufficio, praticamente nel suo ufficio, per disbrigare le pratiche di divorzio, e qui esplode la violenza più terribile, cioè a un certo punto lei si rende conto e dice: ma tu vuoi tornare, tu non sei per niente convinto della scelta che hai fatto, cioè tu vuoi tornare con me.
Perché lui tentenna nel firmare,
sì,
le carte.
Tentenna nel firmare, cerca di non firmare. A un certo punto hanno pure un rapporto, ma lei non prova nulla e glielo dice. Lui diventa furibondo, la picchia in maniera selvaggia. Infatti è impressionante questo film. Tra l'altro non dimentichiamo una cosa di fondo, che Bergman ha scritto questo film, ha scritto, diciamo, la sceneggiatura, anche basandosi sulle sue esperienze. E Liv Ullmann è l'unica donna con cui ha avuto una lunga relazione che non ha sposato, è stato sposato, se non sbaglio, 4 volte.
Sì, tra l'altro Liv Ullmann, lei le ha dato anche dei figli, insomma.
Mi pare che le ha dato un figlio, o una figlia, non ricordo bene. Comunque ha avuto una intensa relazione con Liv Ullmann, parlano probabilmente anche di loro in questo film. E lui mirabilmente riconosce che la donna è comunque superiore, ha comunque una vitalità, una forza d'animo, perché lei si prende le botte, ma riesce a ricondurlo sul tavolo per fargli firmare le carte. Firmano le carte e se ne vanno, ciascuno per suo conto. Il sesto capitolo, che fa abbastanza impressione, è nel cuore della notte, in una casa buia da qualche parte del mondo. Cioè, dopo 7 anni si rivedono e decidono di andare a passare la notte nella casa, diciamo, che avevano, diciamo,
di vacanza.
La casa di vacanza sul lago, diciamo, vicino a Stoccolma. A un certo punto però vedono che la casa era rimasta come era un tempo, però dice no, ci sembra quasi
un sacrilegio,
brutto, insomma, ci sembra squallido passare. Chiama un amico, lui, e si fa dare un cottage, diciamo, un pochino fuori, più lontano, insomma, un ambiente nuovo.
Il famoso scannatoio, diciamo, il classico, esatto, posto dove lui, la cova dove il suo amico portava,
esatto, che
le
lui utilizzava, sì, per le sue avventure. Si recano lì, mettono a posto perché era ridotto chiaramente in maniera così inguardabile, e lì appunto c'è un po' la rivelazione di tutto, ed anche un po', se vogliamo, lì è stato criticato Bergman per eccessivo buonismo, non per eccesso di buonismo, perché a un certo punto è fortemente rivelatore, perché loro stanno insieme ma si addormentano, lei fa un incubo terribile in cui immagina di stare sprofondando, di non avere le mani per potersi aggrappare e di rischiare la vita, lei e le sue bambine. E lui a un certo punto, quindi questo era il rivelatore, a un certo punto si sveglia, dice, ma dice, la sensazione mentre facevo questo incubo era di non aver mai amato, di non essere mai stata amata. E lì lui invece dice, ma no dai, sono cose eccessive, su, tranquilla, su amore, e insomma dice, festeggiamo il nostro ventennale del matrimonio. E il film finisce così, in maniera appunto così, in qualche modo consolatoria, no? Forse Bergman,
sì,
ha voluto
un po' troppo, anche
forse
sbrigativo,
troppo,
rispetto
per,
anche
per
alla,
quello,
al corpo del
per quello che vediamo nel film, insomma, oddio, insomma, è una delle ipotesi possibili, no? Perché se noi pensiamo che lui, avendo avuto questa storia intensa con i Pullman, riesce addirittura a essere suo amico e quindi a dirigerla in quel modo, a utilizzarla come sua musa ispiratrice, ma non solo per questo film, ne ha fatti numerosissimi con Lee Pullman. Potrebbe anche essere così un moto dell'animo che lui è venuto, visto che, ripeto, c'è dell'autobiografia, che è come per dire un rapporto, comunque se è profondo qualcosa sempre rimane di questo rapporto, anche se ci troviamo di fronte all'evidenza del non amore, perché in fondo questo film, e tu hai fatto bene prima a richiamare la musica di Come in uno specchio, perché dove lì c'è, Come in uno specchio e il silenzio, si parla del silenzio di Dio, Bergman qui ci vuole dire che il silenzio dell'amore è il silenzio di Dio. Lui praticamente vede nell'assenza dell'amore una riprova dell'inesistenza. Lui è, chiaramente è un ateo, però è estremamente affascinato e come dire, interessato alle dinamiche religiose, insomma, del sacro. E quindi in questo film lui ci conferma la sua filosofia, anche se, ripeto, lascia questo spiraglio che vuole lasciare alla fine. E quindi è un film comunque che a suo tempo scioccò fortemente sia in America che in Europa il pubblico. Sembra, però probabilmente più che una causa, è stato il sintomo, no, rivelatore, che in Svezia i divorzi dopo questo film del 73 sono raddoppiati nel 74. Però ripeto, era più un sintomo, il film era più un sintomo rivelatore probabilmente che la causa di questi divorzi. Ovviamente è un film, nonostante che Bergman non amasse Freud e in generale diffidasse della psicanalisi, è un film fortemente freudiano, è un film in cui la psicanalisi fa da, insomma, che lui lo voglia o meno, fa la padrona, cioè l'indagine sui sentimenti, sui caratteri, sul fatto che a un certo punto lei dice, si parla nella prima fase del film, lei dice, ah, che bei tempi quando ero una giovane socialista, credevo nella possibilità di cambiare il mondo, e lui dice, sì, è vero, eravamo, perché anche lui fa capire che aveva avuto un passato di quel genere. Eravamo però degli ingenui sostanzialmente, e adesso siamo più maturi, più consapevoli. Però dice, io ho maturato, e lo dice più volte, una forma di egoismo, mentre lei è rimasta una donna che ama la vita, è piuttosto ottimista, insomma piuttosto legata al sociale.
Io credo, scusami se ti interrompo Marcello, che questa parte iniziale in cui Erland Josephson, diciamo il marito, sì, ostenta una sicurezza, una, come dire, una sicumera quasi sfrontata, quasi diciamo esibita, sì, serva proprio da contraltare a quando invece lui si sgretola, mentre lei, diciamo, se vogliamo, è, certo, più stabile per certi versi, no? Nelle sue incertezze, sì, nelle sue
lei
fragilità.
Comunque è una donna positiva, infatti a un certo punto verso la fine del film, no, lo confessa, dice, sai, io mi sto dando molto all'attività sociale, al volontariato, sto cercando in qualche modo, dice, ma forse entrerai in politica, dice, ma riesco molto bene a convincere le persone, dice, ho imparato a convincere le persone, quindi sì, lei è una donna più solida, e comunque sia, certamente Bergman vede, come non solo in questo film, la donna come un essere superiore.
Ma a riprova del, diciamo, delle implicazioni psicanalitiche di cui facevi cenno tu, sì, io almeno questo ci ho letto, Johan, insomma, il marito, a un certo, sì, punto è come se cercasse in Liv Ullmann la figura materna, un, diciamo, un grembo nel quale andarsi a rifugiare.
C'è sicuramente anche questo, perché alla fine torna a lei, perché in fondo torna in un grembo materno, in una struttura protettiva, perché lei è protettiva, no? Anche se, anche quando lo respinge, e al momento in cui però lo respinge definitivamente, e soprattutto lui si sente frustrato perché un rapporto sessuale è andato male, la picchia.
Non solo, ma poi lui non riesce ad ammettere a se stesso la sconfitta di essere stato praticamente l'elemento scatenante della crisi del loro,
certo,
matrimonio,
certo,
e di subirne quasi solo lui, tra virgolette, le conseguenze. Almeno questa è la sua impressione, no?
Questa è la sua impressione, in realtà viene segnata,
sì,
profondamente,
però,
anche lei.
No,
anche
però
lei,
ovviamente, diciamo, si sa che il maschio in questo è a volte più vittimista, più,
sì, sì, certo,
più,
sì,
come dire,
più incapace di affrontare le dinamiche della vita, insomma. E fu un film che fu considerato quasi un manifesto femminista.
Sì, però se tu vai a pensare alla cronaca dei nostri giorni, certe, sì, dinamiche per cui il maschio, soprattutto in una società patriarcale come quella nostra, la figura del maschio che a un certo punto barcolla e che svalvola proprio perché non si sente più di poter come dire,
dominare,
interpretare il ruolo,
certo,
del maschio alfa dominante,
certo,
poi
certo,
è quello che scatena poi tutte le violenze di cui purtroppo, sì, le cronache sono piene,
di cui,
no,
purtroppo ne sappiamo tutti i giorni. Ora Bergman fortunatamente non arriva a tanto, insomma, non arriva
però
alla
tragedia. Però se nella però, civilissima Svezia, nella
sì,
Svezia,
sì,
in cui, diciamo, le relazioni umane...
diciamo, ma gli omicidi ci sono anche là.
Certo, certo, però voglio dire, ecco, in cui almeno in apparenza la forma del matrimonio, sì, così come l'avevano concepita questa coppia, sembrava a prova di bomba. Infatti.
Sì, sì, inattaccabile. Invece non lo è per niente. Ed è molto interessante, ripeto, l'impatto che ebbe sul costume contemporaneo, cioè fu un film di cui si parlò per anni, e quello che è interessante, ripeto, questo amore e odio di Bergman per la psicanalisi, lui in realtà non che la rifiutasse, no? Ne diffidava, semmai era più legato a certe tematiche junghiane, no? Per esempio sul sacro, sulla capacità, secondo il settimo sigillo, di rappresentare in qualche modo l'inconoscibile, il destino, la morte, diciamo, immanente. Era lui, in tanti film ritorna su queste cose, il posto delle fragole,
certo,
cioè, sicuramente, però lui, pur diffidando e avendo un forte occhio nei confronti di quello che noi non, dell'inconoscibile, dell'occulto in certo senso, no? Ci fece pure un film sicuramente non ben riuscito, insomma, in cui ci sono addirittura degli elementi horror, L'ora del lupo, poi richiamerà alcuni elementi in L'immagine allo specchio, anche non è uno dei suoi migliori film, Comunque il tema del sacro, dell'inconoscibile, dell'occulto, era una cosa da cui era fortemente affascinato più che dall'analisi razionale. Lui era un grande regista capace di analisi razionale, ma che aveva sempre lo sguardo verso l'infinito, verso l'inconoscibile, verso quello che noi non possiamo controllare, insomma. Come sono i grandi registi? Una volta si incontrò con Fellini e erano tutti e due imbarazzatissimi, perché si dissero: siamo uno specchio dell'altro.
E indubbiamente il film non poteva, non sarebbe mai potuto esistere, film o serie TV, come la vogliamo chiamare, se non ci fossero stati questi monumentali interpreti come Lee Vullman e Erland
Assolutamente, Josephson. Ma lui ha dei grandissimi interpreti, cioè una rete di 5-6 persone, la stessa Bibi Anderson, no, che poi partecipa anche a questo film, la moglie dell'amico, quelli che litigano, insomma, lui ha una schiera di 5, 6, 7 attori che sono quelli che si porta sempre dietro, e con qualche eccezione, per esempio chiamò Elliot Gould per l'adultera, insomma qualche eccezione, però nella sostanza lui ha quella pletora di attori, c'ha Max von Sydow per esempio,
certo,
e c'ha, insomma, sono insomma sono gli specchi del suo pensiero, no? Della sua
e tra l'altro
vita,
è chiaro ed evidente anche a chi non fosse al corrente delle storie personali,
sì,
che la maniera in cui viene inquadrata Lee Vullman è proprio lo sguardo di un uomo che l'adora, insomma.
Assolutamente sì, anche assolutamente sì, è mirabile, insomma, ripeto, il fatto dell'uso dei primi piani, ma poi in quel momento Bergman scrisse pure un saggio ed era convinto che la televisione era il cinema di domani. Paradossalmente, insomma, su certe cose ci ha azzeccato, se pensiamo a come siamo adesso, no? Come ad esempio la televisione c'ha un ruolo così importante nel mondo del cinema adesso, no? Nel bene e nel male. Però lui disse: è un mezzo espressivo che consente l'osservazione specifica dei volti, la capacità di portare i primi piani all'esasperazione.
Anche scrisse, se però poi, diciamo, in realtà il taglio televisivo di questo lavoro lo penalizzò quando il film poi venne distribuito nelle sale, perché
sì,
lui dice,
lo penalizzò fino a un certo punto, però, perché ebbe un grande successo.
Sì, sì, no, però intendo dire che lui sì, un pochettino, non dico che rinnegò alcune cose, però
no, certo,
sapendo
rimane,
che poi sarebbe andato anche sul grande schermo, probabilmente avrebbe fatto
un
altro tipo di film.
Perciò fece delle correzioni, gli interni sono quasi tutti interni, gli esterni si vedono due o tre esterni. Quando
sì, si vede quella
teatro,
la piazza in cui
la
lui
piazza, quando
Mari
si
Morchia,
vedono, si incontrano sia
sì.
verso la fine, insomma, a Stoccolma, vicino al giardino, insomma, sono pochissimi gli spazi. Però lui vedeva nel mezzo televisivo come una potenzialità da non, diciamo, da non escludere, e a quei tempi fu l'unico a dire cose di questo genere, effettivamente. Quindi, comunque,
devo confessarti una cosa, che sì, siccome data la lunghezza della pellicola,
dell'opera,
perché insomma comunque anche nella versione tra virgolette ridotta per il cinema parliamo quasi di tre ore,
sì.
Io diciamo ho interrotto, nel frattempo mi sono andato a documentare, devo confessarti, certo, che una volta che ho scoperto che il doppiatore di Erland Josephson era il grande attore di teatro Umberto Orsini,
sì.
A quel punto purtroppo quando guardavo Erland Josephson pensavo più a lui. Sì.
Devi considerare che Bergman comunque sia, non è un caso che sia stato poi interessato Orsini,
certo,
perché Bergman è anche un grande autore di teatro.
Certo.
Ha portato in quel periodo, portò Ibsen praticamente a Firenze con un enorme successo proprio nel 72-73. Cioè lui è anche un grande, diciamo, autore di teatro, e non ha mai rinnegato, diciamo, io sto su due fronti, insomma, combatto su due fronti. Il problema è che ebbe una profonda crisi esistenziale proprio in quegli anni, soprattutto dopo il fallimento del rapporto con la Ullman, e si ritirò praticamente in un'isola stradeserta a 300 chilometri
dal mare,
sì, dalla città praticamente, si ritirò proprio, insomma, e fece, poi visse un sacco di anni così in mezzo alle pecore, letteralmente, proprio fuori dal mondo.
Poi che fu? Sinfonia d'autunno che lo fece tornare, non mi ricordo qual era.
Beh, no, si muoveva ovviamente per girare i film, insomma, però nella sostanza tornava sempre a st'isola di Foro, che era, mi pare, 300 miglia.
Che se leggo bene, tra l'altro, è stato uno dei luoghi della dove sono stati girati i pochi esterni del film.
Sì, sì, tra l'altro, sì, sì.
Allora, c'è da dire una cosa, sì. Ricordiamo appunto che siamo all'interno della Bottega del Forno parlando di un'opera che uscì nel 1973, proprio con una cadenza settimanale alla televisione svedese, che però per essere vista in televisione in Italia si dovette aspettare ben 5 anni. Diciamo, al di là di problematiche tecniche, magari di diritti, eccetera, eccetera. Secondo te, diciamo, tu che forse all'epoca avevi già una maggiore, come dire, consapevolezza di quello che stava succedendo intorno a noi, questo gap è dovuto proprio alle differenze culturali, ad una difficoltà di esportare un'opera del genere, diciamo, a ridosso della proiezione originale, della trasmissione originale? Io ho avuto come l'impressione che nel 73 gli italiani non fossero sufficientemente pronti, o forse allora, era periodo anche di campagna elettorale, perché c'era il referendum.
Sì, è vero, il referendum venne l'anno dopo, il 74, il divorzio. Ci fu una parte, diciamo, della critica. Io credo che siano stati, soprattutto conoscendo il cinema italiano, siano stati elementi commerciali, cioè temevano che il film non fosse facilmente spendibile, credo più quello, più che la problematica culturale. Non mi sembravano così raffinati, mi sembravano, cioè, se invece un film televisivo di 3 ore, portarlo, un film di questo genere, sul grande schermo in Italia, e forse ci hanno pensato un po'.
No, ma io mi riferivo alla prima TV italiana. Io penso che la riforma della RAI, la famosa riforma della RAI che introdusse Rai 3, che ci furono, diciamo, quella grande
probabilmente
apertura.
Probabilmente c'è stato anche qualche motivo di gap culturale, questo non lo posso escludere.
Cioè la TV democristiana di
Sì, però di non dimenticare che la TV democristiana con Bernabei ci ha fatto le migliori opere, Marco Polo, ci ha fatto un sacco di cose che in confronto adesso non...
Però voglio dire, in un momento in cui
naturalmente ci ha fatto l'Ulisse, insomma.
Sì,
fatto,
però voglio dire,
cose...
in un momento in cui il dibattito sull'abolizione della legge sul divorzio era così acceso.
Sì, sicuramente ci sarà stato anche quello, perché in effetti, come dicevamo prima, ci fu un incremento dei divorzi, insomma, in Svezia. E soprattutto però la critica disse un altro tipo di cosa, e anche ne ho letto in questi giorni, nel corso diciamo dell'analisi critica, insomma, sono andato un po' a ricostruirmi, insomma, per ricordare bene questo film, e ci fu chi in Italia disse che questa analisi di Bergman, questa vivisezione, era spietata, e che in fondo così una coppia si esponeva quasi a un sadomasochismo che sicuramente distruggeva il rapporto. Cioè, in poche parole, secondo certi psicanalisti, poi ognuno ha diritto di dire se è vero o non è vero, cose del genere. Dice che il dialogo eccessivo degli anni 70, che portava, insomma, che soprattutto era un portato dello spirito del tempo, la necessità di analizzare, di approfondire,
quasi vivisezionare qualsiasi argomento,
così non faceva bene alle coppie, insomma, era una cosa che alla fine portava più conflitti. Dice, in certi casi forse è meglio troncare e sopire. Ognuno può rispondere con un sì, con un no. Io francamente ho dubbi su questa cosa. Sono convinto che poi a livello inconscio le cose, se una coppia non vanno, escono fuori anche al di là delle parole, no? Quindi il tentativo di analizzare può anche essere, secondo me, valevole. Insomma.
Sì, è anche vero che poi dopo, se tu vai a prendere la coppia più bella del mondo e la metti sotto la lente di ingrandimento,
non esce vivo nessuno, perché è chiaro che alla fine i difetti li trovi comunque, insomma, sì. Sta alla maturità delle persone. Comunque, a suo modo, ripeto, Bergman, pur criticabile, no? Pur criticato come fu, questi due li fa sopravvivere, insomma. Rimane un rapporto che non è più quello di un tempo, non è più un matrimonio, non è più un'amicizia, non sono amanti, non si capisce che cosa saranno, però questi certamente hanno bisogno l'uno dell'altro.
Certamente.
Questi sicuramente, sì, non è che si rivedranno, tanto è vero, è talmente vera questa cosa, che dopo 30 anni lui ha sentito il bisogno di fare un altro film sugli stessi, il seguito, Sarabanda. Sarabanda, dove li fa rincontrare dopo tanti anni ancora, dove ci sono le dinamiche dei figli e nipoti, un film abbastanza cupo, pure quello, dove si vede la profonda crisi di Johanna, che ha effettivamente un rapporto difficilissimo con un figlio, insomma un altro film che comunque è un'altra storia a sé, insomma, ecco. Però li fa rincontrare, li fa rivedere, e in qualche parte, insomma, in qualche modo la loro vita rimane sempre intrecciata.
Come sempre io cerco di inserire qualche piccola nozione proprio di carattere enciclopedico e tassonomico, per esempio per dire che questo 2023 coincide con il centenario della nascita di Erland Josephson, quindi insomma sì. ci sembra anche un'ottima maniera per ricordare questo gigantesco attore.
Questo enorme attore. Certo.
Che poi tra l'altro qui faceva la parte di uno leggermente più giovane, mentre lei praticamente da 35enne non faceva altro che interpretare se stessa, lui un pochettino qua fa un pochettino più giovane di quello che era nella realtà.
Sì, mi sembra che avesse più sui 40 a quel periodo, insomma. Comunque,
No, ne aveva 50, perché se 50 anni fa, adesso quest'anno ha fatto i 100, insomma, si celebra il centenario della nascita. Un altro piccolo particolare che va, secondo me, sottolineato è il fatto che Liv Ullmann l'anno scorso ha vinto il premio Oscar alla carriera, che secondo me era quanto mai doveroso e importante.
È meritato.
Terzo, ma non per questo meno importante, che questo gioco rimpiattino tra cinema e televisione, anzi in questo caso tra televisione e cinema, è stato un po' il pomo della discordia per quello che riguarda l'Accademia di Hollywood, che stabilisce i film che devono essere candidati, perché proprio per essere stato distribuito prima in televisione venne bocciato e non venne incluso nella cinquina dei film, nonostante poi cercarono di intercedere addirittura, se non ricordo male, Fellini, Frank Capra.
Scrissero autori importanti come Fellini, ma non ci fu verso
perché gli americani in questo sono incorruttibili,
sono teutonici davvero, infatti.
E appunto 85 anni adesso Liv Ullmann, tra l'altro non sapevo che non è svedese ma è norvegese, questo insomma forse non interessa più di tanto, però insomma è
norvegese, infatti.
Ed è in questo film di una bellezza veramente molto ben fotografata da uno sguardo particolarmente innamorato di Ingmar Bergman. Adesso non voglio entrare
la considerava.
Ci sei? Mi sa che è caduta la linea, riproviamo a contattare Marcello. Ci sei?
Sì, ecco, non so che è successo.
Va bene.
È andato via. Diciamo che sostanzialmente lui l'adorava e ha continuato, ripeto, dopo il rapporto, dopo la fine della loro storia, che è stata più che intensa, insomma, forse una delle più intense, forse addirittura rispetto ai matrimoni che ha avuto Bergman, e ha continuato un rapporto professionale per molti, molti anni.
Un'altra cosa che va detto, che secondo me un pochettino ha penalizzato il film nella versione cinematografica, è che è stato mantenuto necessariamente il rapporto 4 terzi anziché i 16 noni, quindi l'inquadratura era sempre quasi quadrata.
Sicuramente, infatti dal punto di vista cinematografico è logico che l'opera ha delle carenze.
Però una volta però, tanto, insomma, diciamo, a vantaggio di noi che a posteriori l'abbiamo visto in DVD, insomma, una volta la cosa non ci ha sfavorito, ecco.
Sì, sicuramente non ci ha sfavorito, insomma. Però anche, guarda, l'osservazione dei volti, non ricordo bene, comunque il film mi colpì molto anche allora, anche al cinema.
Io ricordo di averlo visto, tra l'altro, un po' a mozziche e a bocconi quando uscì su Rai 1, insomma, quando lo fecero a puntate.
No, io lo vidi proprio al cinema. Se no,
ti invitavo sta puntata, scusa.
Perché tutti i film di Bergman in particolare non si poteva far meno di andare a vedere, e subito pure di corsa, insomma.
Tra l'altro poi con una modalità di fruizione, quella dei vecchi sceneggiati televisivi, come si chiamavano una volta, che era questa cadenza settimanale che adesso si è un pochettino persa, perché adesso deve vedere 3-4 puntate di una serie TV, te le puoi vedere una dietro l'altra, che secondo me in qualche maniera, soprattutto per un'opera così densa e così profonda, erano necessarie per assorbire, per metabolizzare, per arrivare poi alla puntata successiva con la sufficiente concentrazione.
Sì, questo è comunque stato adottato anche in parte in tempi più recenti, se tu lo ricordi, per veri episodi filmici, no? Per esempio Aimat,
certo,
non so se l'hai visto, insomma,
sì,
di Gareth Rest, no? Sì, praticamente Aimat fu trasmesso diciamo ogni settimana al nuovo Sager per 13 settimane, se non ricordo male.
Certo, certo. Quindi, parli del primo dei due, giustamente.
Parlo del primo dei due, sì, ma anche ci fu pure un secondo e un terzo.
Vabbè, ma sai che c'è, insomma, da questo punto di vista, sì, come anche da altri punti di vista, Nanni Moretti bisogna lasciarlo perdere, perché in questo non sbaglia un colpo, nel senso che ha una cura addirittura maniacale di certi principi dai quali è assolutamente,
assolutamente
inamovibile,
sì,
come per esempio la sua totale... il suo totale disinteresse e distacco dalla distribuzione dei suoi film sulle piattaforme digitali, insomma, mentre i vari Sorrentino, stesso Garrone, in qualche maniera si sono legati, a volte anche in maniera quasi, come dire, a mani e piedi, alle varie piattaforme, per cui poi dopo hanno degli obblighi di trasmissione entro determinati limiti, quindi in pratica soffocando la vita cinematografica delle loro opere. Da questo punto di vista Nanni Moretti, a costo di perdere pubblico.
Io qui apriremo un discorso più complesso, perché dovremmo tornare pure sul Sol dell'Avvenire, sulla polemica che fa su Netflix, che io trovo anche abbastanza discutibile, insomma.
Come sì, però ecco, è chiaro però, che lui ha questa posizione, insomma.
Sì, sì, lui ha la posizione che il cinema va rispettato come tale. E
poi sa anche di essere come, poi, diciamo, come quel famoso soldato giapponese sull'isola, no? Insomma, che in certi
sì, 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 certo.
Perché mi piace anche questo ruolo, se vogliamo.
Ma sì, mi piace questo ruolo, però...
gli piace recitare questa parte. Quando si mette il plaid di Sogni
d'Oro,
è chiaro,
gli piace a lui e piace anche a noi. Ma non bisogna dimenticare le potenzialità che il mezzo adesso dà. Per esempio, ti faccio un esempio banale, no? Abbiamo così celebrato il cinquantenario del colpo di Stato in Cile e praticamente la Rain, che è il più grande regista cileno vivente, Pablo Larraín, ha fatto un film, El Conde, che è passato a Venezia pure con buone critiche, e in cui immagina che il dittatore Pinochet fosse un vampiro di 250 anni e che quindi, insomma,
cosa che non possiamo escludere, tra l'altro,
ha trasfigurato questa figura del dittatore in un film fantastico e violento pure, insomma, sostanzialmente gliel'ha prodotto Netflix e non è manco uscito al cinema, cioè praticamente lo vedi su Netflix e basta.
Beh, un po' quello che è successo pure con The Irishman, che diciamo sull'onda della...
quello che è successo, ma almeno Irishman qualche giorno è uscito,
perché
io lo
c'è
vidi
stata,
al cinema.
Perché c'è stata la festa del cinema di Roma, insomma, hanno cercato di trovare...
io lo vidi al Sager, proprio, lo vidi al Sager.
Però ecco, pure lì è stata una cosa con la scadenza molto breve, insomma...
Sì, sì, lo vidi, mi ricordo, passò per alcuni giorni al nuovo Sager e lo vidi là, 4 ore peraltro... però è per dire, ripeto, con tutti i limiti che le piattaforme televisive hanno, no? Io non mi sarei, vabbè, adesso stiamo parlando di un'altra cosa, comunque fossi in Moretti sarei un po' più prudente, insomma, ecco, nell'affrontare...
Forse vuole anche assumere questo ruolo un po' da Don Chisciotte, chi lo sa, insomma.
Sì, sì.
Allora, caro Marcello, volentieri, data anche l'importanza dell'opera, abbiamo sforato un pochettino i tempi che normalmente riguardano la durata della nostra rubrica Visti in Prima Visione, che ricordiamo a chi ci ascolta, non solo ha dato origine a questa chiacchierata in diretta oggi, lunedì 18 settembre, ma genererà un apposito podcast che si andrà ad unire agli altri. Li ho contati, siamo a quota 108, Marcello, complimenti a noi due, facciamoci un applauso a vicenda.
Grazie. Molto bene, sono contento.
Le nostre monografie, soprattutto di Marcello ovviamente, sono tutte disponibili in un'apposita sezione del sito radiocittaperta.it, sezione speciali, se andate in fondo alla home page la trovate, e lì troverete in ordine inverso, ovviamente dal più recente al più vecchio, tutti i podcast curati da Marcello Gerardi con il sottoscritto e con relative piccole come dire, sintesi, una piccola critica, il trailer ove disponibile e la locandina del film specifico. E quella di oggi ovviamente sarà disponibile più tardi a chi vorrà andarsela a riascoltare. In Bene. Conclusione della nostra rubrica ci sono due passaggi obbligati che come dire, diventano parte della nostra tradizione, ossia certo. Trattandosi di una rubrica che si chiama Visti in prima visione, e c'è questo, come dire, questo paradosso che parliamo di prima visione per un per qualcosa che è avvenuto 50 anni fa,
certo.
Ciò si riferisce proprio al fatto che Marcello, da esperto cinefilo qual è, ebbe l'opportunità di vedere tutto ciò di cui stiamo occupandoci ormai da 3 anni sul, diciamo, nello splendore del grande schermo. In questo caso ti ricordi dove l'avevi visto?
Lo ricordo benissimo, cinema Barberini.
Eh beh, insomma, un cinema storico che per fortuna,
esatto. Che ancora, sì.
Anche a fatica, però è stato recentemente anche ristrutturato.
Sì, assolutamente sì.
E un altro passaggio con il quale andiamo a chiudere il nostro racconto cinematografico di oggi è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello condivide con la webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore. Che voto diamo?
Senza dubbio 4.
Sono d'accordo con te. Io darei 5 solamente all'inquadratore, quasi alla Sergio Leone degli occhi di Lee Vollmann.
Sì. Poi, ovvio, sì, però poi nel complesso, sì, 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 visto, certo. Visto anche il limite del mezzo e così via, sta su 4.
Sì, 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 ma poi è legittimo, è perfetto, insomma. Allora, caro Bene. Marcello, come abbiamo già detto all'inizio della nostra chiacchierata, il film si caratterizza per la totale assenza di una colonna sonora, quindi ho pensato che fosse opportuno andare a riprodurre semplicemente l'audio di uno dei lunghissimi dialoghi che ci sono tra i due protagonisti, i due sposi, Lee Vollmann nella parte di Marianne ed Erland Josephson nella parte di Johan. E quindi io, nel salutarti e darti appuntamento alla prossima puntata, passerei direttamente a questa piccola clip che si chiama L'inferno in terra, che già dal nome ci fa capire un po' come sono andate le cose. Tante
Benissimo.
Cose e alla prossima, Marcello. Grazie.
Alla prossima, grazie. Buon proseguimento, Fabrizio.
Quanto starei via?
Non lo so, dipende.
Da che cosa?
Ho chiesto un'aspettativa di 6 mesi e sono riuscito a ottenerla. Ma per un mese ancora dovrò lavorare a Parigi, ho da sbrigare del lavoro che mi porto dietro. Complessivamente un 7-8 mesi.
Oh.
Beh, tanto vale tagliare i ponti fin da adesso.
Credi che io sarò qui quando tornerai?
Non mi interessa.
Ho capito.
Sai da quanto mi trascino dietro questa idea? Indovina. Non parlo di quello che è successo con Paola, ma dell'idea di lasciare te e le bambine, la casa. Indovinano.
Ti prego, sta zitto.
Sono 4 anni che mi tormento e che penso di liberarmi.
Non
di
voglio sentire.
Hai ragione. Parlare non serve più.
Come farai a cavartela durante i mesi senza stipendio? Dovrai pagare il mantenimento delle bambine.
Non ci pensare, ce la farò.
Allora hai delle entrate che mi hai tenute nascoste?
Moltissime, moltissime, Marianne.
Tu hai fatto questo?
Basta, per Dio, parliamoci chiaro!
Anche se non riguarda te. Ho venduto la barca, Marianne. E ho fatto un prestito che Fritte mi ha gentilmente garantito con la sua firma.